procediamo nella nostra, così, nel nostro percorso di riflessione sul tema della preghiera che stiamo un po' seguendo quest'anno. E quello di oggi è, dal mio punto di vista, insomma dal punto di vista del percorso proposto, un po' un punto abbastanza di snodo, no? Sia per il testo proprio in sé e sia per così il motivo per cui questo testo è stato scelto in qualche modo nel nostro percorso, no? Il percorso è cominciato con i primi 3, ottobre, novembre, dicembre, un po' più descrittivi della esperienza del pregare come esperienza antropologica, cioè non tanto del pregare cristiano, ma un po' dei temi che fanno sì che in tutte le sensibilità culturali, le religioni e anche non religioni istituzionali, ma nelle esperienze delle persone ci sono dei tempi e dei momenti in cui, in forme estremamente diverse, ma viene, come dire, uno abita il desiderio che non solo il desiderio di qualcosa di concreto, no? Il bisogno di aiuto, di soluzione di un problema, ma proprio il desiderio, attraverso magari delle cose molto concrete, che la sua vita, il suo motore profondo di esistenza venga riconosciuto, no? Raccolto da qualcuno, no? Che ciascuno di noi non sia solo semplicemente una parentesi nella grande storia dell'universo in cui uno nasce, vive, muore e viene cancellato, no? Il motore della preghiera come l'idea del desiderio umano di essere riconosciuti e raccolti e in qualche modo dell'immaginare che ci sia qualcuno non solo concreto, delle persone reali e materiali, ma una realtà più eterna, più di durata, che ascolti le nostre parole, no? E questo era un po' il tema della prima lezione sul testo del Cantico dei Cantici, insieme, secondo passo sempre un po' descrittivo, l'idea che in qualche modo la parola e il silenzio in questo movimento profondo sono mescolate insieme, no? Ci sono delle cose da dire, ma anche c'è la lotta con le parole che non dicono mai totalmente la verità, no? Col sentimento profondo che richiederebbe dei silenzi, no? Della calma, ma non tanto in senso immediatamente, cioè non fate subito l'equivalenza tipica del mondo un po' cristiano di il silenzio per ascoltare Dio, per, in senso strettamente religioso, no? Tutte le nostre vite procedono molto di corsa e credo ognuno di noi fa ogni tanto l'esperienza di aver bisogno di calma dentro, no? Cioè di un passaggio in cui dire fermi, no? Prendiamo una distanza da quello che mi agita, poi il quotidiano ti macina, no? Però tutti arriviamo in punti in cui diciamo no, questa macina non può andare avanti all'infinito, no? Perché se no non riesco nemmeno a riposarmi, cioè non so nemmeno come fermarmi, no? Dunque dove parole e silenzi in questo desiderio profondo di essere riconosciuti e riconosciuti in una struttura di dialogo, no? Con un interlocutore che in qualche modo ci ascolti, parole e silenzio hanno un legame di lotta, no, tra loro due, il desiderio di dire e il non saperlo fare, il bisogno di silenzio e contemporaneamente la comprensione che il silenzio rischia di trasformarsi in solitudine molto facilmente, no? E che invece la nostra apertura all'altro, il bisogno di non essere soli nel profondo della propria vita, richiede delle parole, no? Quindi il rapporto tra parole e silenzio come una lotta, e l'abbiamo visto col testo di Genesi. E poi un pochettino più invece tecnicamente, sempre la terza dimensione descrittiva di questo movimento, ancora molto generale, ma il rapporto tra preghiera e preghiere, no? Cioè i vari modi in cui, in particolare nell'esperienza cristiana, perché siamo dentro questa situazione culturale, ma questo vale per molte esperienze storicamente religiose, i vari modi in cui formule, gesti, ritmi, tempi, questo bisogno profondo è raccolto dalle esperienze religiose, no? che possono essere le preghiere concretamente, no? Formule proprio, parole concrete, oppure, che ne so, un'idea dei tempi, no? Per cui, che ne so, un cristiano va a messa la domenica è un giorno diverso da questo punto di vista rispetto agli altri giorni della settimana, no? Uno dovrebbe pregare, non so, le nostre nonne ci dicevano mattino e sera, no? Appena ti svegli prima di andare a dormire, no? Cioè delle forme concrete, no? E tutti diciamo non ho abbastanza tempo per pregare, ammesso che desideriamo farlo, no? Ma in modi strani, in cui in qualche modo non sappiamo bene come la preghiera, cioè il nostro desiderio profondo, e le preghiere, cioè i modi concreti con cui si esprime, poi finiscono per incontrarsi o no. E un po' il succo finale di questo terzo passo era stato, come dire, in quella specie di slogan, non so, che dicevo, e cioè il contrario della preghiera è l'idolatria, non la non preghiera, no? Cioè non è che uno o prega o non prega, come se la preghiera fosse un'attività specifica, delimitata, chiara, che si distingue da tutto il resto, no? Recitare X cose, no? E poi pregare di più è meglio che pregare di meno, e così via, no? Queste cose esprimono in qualche modo un sentimento profondo in modi diversi nelle varie stagioni della vita, in relazione alla vita che abbiamo, no? Ma il contrario di questo atteggiamento aperto al riconoscimento di un altro più grande di noi è l'idolatria, cioè è perdere la fiducia in fondo che ci sia questa possibilità, e dunque accontentarsi, tra virgolette, o scegliere di essere riconosciuti solo da cose concrete, no? Chi, o da persone concrete, eccetera, no? Pensare che questo desiderio di riconoscimento profondo ci viene semplicemente da, che ne so, quando gli altri pensano di me che io sono questo piuttosto che quello, cose tutte bellissime, dunque questo mi basta, no? Non ho bisogno di essere riconosciuto altrove, no? Non ho, le parole ripetute all'infinito fanno di me uno che gli altri conoscono, no? E quindi non ho più bisogno di silenzi. Ecco, il contrario della preghiera è l'idolatria in questo senso, no? E abbiamo visto il testo di Amos. Poi a gennaio abbiamo visto il testo di Matteo su i farisei, i sadducei, il segno del cielo, non so se vi ricordate. E lì abbiamo cominciato ad entrare un po' a piccoli passi in uno specifico cristiano rispetto alla preghiera, no? Non voglio fare confronti con altre religioni, ma diciamo, da una parte c'è un'esperienza umana comune a tutti gli uomini sotto il sole, no? A chi ha 46 cromosomi più o meno, e dall'altra parte il cristianesimo ha una sua esperienza propria, che in questo contesto non mi interessa confrontare con le altre, ma semplicemente cercare di mostrare, no? Di far vedere come funziona, no? E allora il primo elemento, no, dell'esperienza propria cristiana, che dunque riconosciamo attraverso testi evangelici, cioè testi che ci danno il profilo del comportamento di Cristo, no? Che è il metro di paragone per dire ciò che in qualche modo è cristiano, no? Il primo testo era proprio questo della caratteristica, in qualche modo l'avevamo intitolato semplicemente ascoltare, no? E cioè ascoltare non è, come saremmo ogni tanto tentati di pensare, sforzarsi di sentire, no? Noi diciamo ascoltare Dio, ascoltare la parola di Dio, come se queste espressioni fossero autoevidenti, no? Uno si mette lì davanti alla Bibbia e cosa sente? C'ha le voci, c'ha le allucinazioni auditive, cioè cosa vuol dire ascoltare, no? Cioè bisogna un po' capire che l'espressione ascoltare Dio, ascoltare la parola di Dio è verissima, bisogna un po' capire che cosa significa, no? E allora l'altra volta abbiamo cercato un po' di ragionare su questo, proprio a partire dal fatto che la prima cosa tipica dell'esperienza cristiana è, come in quasi tutte le cose, il rovesciamento, cioè l'accoglienza e il rovesciamento della nostra struttura umana. Cioè in qualche modo ci viene detto che se il tuo desiderio è essere riconosciuto, per la prima cosa devi riconoscere, no? Cioè ci viene detto, attenzione, ciò che desideri non si raggiunge mai andando a ciò che desideri, ma secondo la misura di Cristo si raggiunge rovesciandolo, no? Cioè mettendoti tu dalla parte di quello che agisce quella cosa, in modo che, se volete, per dirla con un versetto evangelico, con lo stesso metro con cui giudichi sarai giudicato, no? Che se impari a riconoscere troverai riconoscimento, no? Se impari ad ascoltare troverai qualcuno che ti ascolta, no? Non come un premio, ma come proprio l'attitudine che rende i tuoi occhi, le tue orecchie, solo esercitandoti ad ascoltare, le tue orecchie diventano così fini che vieni ascoltato, no? Le tue parole diventano così delicate che possono essere raccolte, tu fai l'esperienza di essere ascoltato, no? E questo è un po' uno dei principi tipici del cristiano, se volete ve lo dico anche in termini molto più colti e teologici, che sarebbe la struttura incarnazionale del cristianesimo, cioè il fatto che Dio ha agito così, che Gesù, volendo che noi diventassimo figli di Dio, si è fatto uomo, si è messo dall'altra parte, no? E ha mostrato che cosa vuol dire un uomo che è figlio di Dio. E non ci ha fatto lezione, non ci ha detto dovete fare così e così, che secondo l'Evangelo è la logica della legge, ma invece ha semplicemente rovesciato la sua possibilità, quello che nei testi di Paolo si dice: pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso, eccetera, che sentiamo spesso nella liturgia, è esattamente questa cosa qua, no? Volendo che noi ascoltassimo si è fatto ascoltatore. E quindi questo è un metodo che non è evitabile nel cristianesimo. Tutte le volte che uno vuole essere un po' cristiano ci prova e ha un desiderio, per seguire il proprio desiderio deve rovesciarlo, no? Deve essere lui che si fa carico di quello, no? E questa era un pochino la porta d'ingresso al testo poi di oggi, ma già lo dicevo l'altra volta, no? Dicevo la misura di Cristo, no? Perché per dire ciò che è specifico del cristianesimo guardiamo a Cristo, perché Cristo è la pienezza di una vita, dicevo, condivisa fino a essere spezzata e dunque raccolta, ascoltata nella risurrezione, no? Cioè il Padre raccoglie la vita condivisa di Gesù, che è talmente condivisa con noi da spezzarsi, no? E raccogliendola la riconosce come vivente, dunque lo fa risuscitare, no? E questo appunto è il cuore del cristianesimo, no? Quando diciamo al centro la morte e risurrezione di Gesù, eccetera, eccetera. E dunque, da questo punto di vista, oggi andiamo proprio un po' vicino a questo cuore, no? Con una domanda radicale, no? Il titolo che abbiamo messo oggi è: e se Dio non ascolta e non parla? No? Cioè, se l'esperienza che noi facciamo, pur sforzandoci di stare in questa logica, è quella che il nostro bisogno profondo, ma anche i modi, le cose concrete che chiediamo non vengono raccolte, no? Anche quando chiediamo delle cose buone, no? Quando ci sembra che Dio non stia a sentire, no? Voi sapete che questa in tutta la scrittura è un'esperienza più volte riportata, no? I salmi, Giobbe, eccetera, cioè l'esperienza del giusto che prega Dio e che non viene ascoltato, no? E che sembra che Dio se ne freghi proprio, no? E che dunque la nostra vita è perduta, non è raccolta da nessuno, no? Il nostro desiderio è semplicemente sparso nel vento, no? Quindi, come dire, nucleo decisivo, no? Cioè, chiunque di noi si sforza di parlare con chi non lo vuole ascoltare, no? È un'esperienza normale, quando tu cerchi di offrire il meglio di te a qualcuno e questo non ti sta a sentire, dopo la smetti, no? Allora, forse uno dei motivi della nostra più o meno ricorrente fatica di pregare è legato a questo tema, no? Che forse non osiamo dire in modo così drammatico perché ci farebbe un po' impressione, ma una piccola esperienza di progressive delusioni, no? Della sensazione che Dio non stia a sentire, no? E, ecco, allora anche da questo punto di vista appunto in qualche modo mi sembra che dobbiamo avere il coraggio di andare al profilo cristologico e al momento grave dove Dio non ascolta, no? che è il momento della morte di Gesù, no? In fondo la dicono in modo un po' da cartone animato, ma tutta questa fatica di farlo morire e poi farlo risorgere o è una finta, no? Per cui dice vabbè, muore, però sapeva già che tanto finiva bene, quindi è una morte non pienamente reale, no? O è una finta, oppure, ma perché tutto questo sforzo bastava non farlo morire, no? Cioè, bastava non passarci in quella roba lì, bastava lasciarlo vivente, no? La tradizione, voi sapete, insegna ad esempio che molti giusti dell'Antico Testamento, Elia, Mosè, eccetera, non muoiono, no? Ma si addormentano e vengono rapiti in cielo, no? Lo stesso nella tradizione si insegna di Maria, che infatti in Oriente la festa, quella che noi chiamiamo dell'Assunzione, si chiama della dormizio, no? Cioè dell'addormentamento, no? Maria non è morta, si è addormentata ed è stata assunta in cielo, no? Non poteva essere così anche per Gesù, non potevamo evitarci questa scena alla Mel Gibson truculenta della crocifissione, no? Ecco, io credo che no, no? Che quello è proprio il punto, il caso serio di tutta la faccenda, no? Bene, dunque quello che vorrei leggere sono alcuni versetti, pochi, non tanti, del capitolo 15. Ho preso il racconto della passione nella versione di Marco. Io ho preso la versione di Marco perché in qualche modo è la più asciutta, cioè quella più breve e meno adorna di particolari simbolici o no, più legate ai fatti, eh? E ovviamente vi invito, se avete voglia o tempo, a leggervi l'intero capitolo, che vale la pena, evidentemente. Scelgo i versetti centrali, li leggo come al solito e poi vi commentiamo un po'. La storia è sempre quella, l'abbiamo sentita tante volte, non c'è bisogno di dire qual è il contesto, no? Gesù viene arrestato, giudicato prima da Pilato, poi dal Sinedrio, e poi Marco continua così al versetto 24. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso? Il Cristo re di Israele scenda ora dalla croce, così vedremo e crederemo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postola su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, e di Ioses e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Scena ben nota, sentita 1000 volte credo nella nostra vita, ma vi vorrei invitare a osservarla, ad ascoltarla, tenendo conto un po' della prospettiva con cui stiamo interrogando la scrittura in questo percorso, no? Qui ci sono molti silenzi e molte parole, no? Domande inespresse, risposte, e domande espresse, risposte non date, risposte non sensate, no? cioè ci sono dialoghi tra sordi, no? E tutto il racconto della passione è un po' sotto questo, questo segno, no? Ci riagganciamo, come dicevo, a un po' al nostro secondo passo, no? C'è un difficilissimo equilibrio tra parole e silenzio. C'è il silenzio del padre di fronte a Gesù nel Getsemani, che dice: se è possibile passa da me questo calice, eccetera. C'è il silenzio di Gesù di fronte a chi lo interroga, no? Di fronte a Pilato Gesù tace, eccetera. C'è una lotta con le parole sulle questioni serie, no? E anche qui mi sembra che c'è appunto un segnale importante, no? Non vorrei che quello che sto per dire fosse particolarmente mal interpretato, spero di no, insomma, ma provo a spiegarlo bene se riesco, che è questo: noi siamo abituati a talmente identificare la preghiera con le preghiere che ne abbiamo fatto una merce inflazionata, no? Secondo la logica devozionale, più si prega meglio è, e dunque a chili, no? E poi a frustrazione quando non abbiamo il tempo, la voglia o la possibilità o l'energia per, no? Come se fosse una questione di quantità di parole, no? L'esperienza della preghiera è, come tutte le esperienze di comunicazione profonda, una questione che non si misura a quantità, no? E di fronte alle questioni serie della vita, forse il silenzio e le imprecazioni sono più preghiera che le preghiere, no? Il nostro problema non è che non diciamo abbastanza preghiere, ma che forse di fronte alle questioni serie della vita non sappiamo, l'ultima cosa che ci viene in mente è di avere Dio a fianco o di fronte, no? Pensiamo mille cose nelle questioni serie, ma rischiamo di non pensare mai che un elemento del gioco è Dio, no? Non so se sono, non sto dicendo che non bisogna pregare, cioè non vorrei essere malinterpretata, no? O che non va bene sforzarsi comunque di pregare nelle gesti quotidiani, ma funziona esattamente come in tutti i nostri rapporti vitali, i nostri rapporti normali, seri, no? Ci si dicono mille cose durante il giorno, di queste 990 sono in quanto a contenuto insignificanti, no? Ma servono a tenere un rapporto, no? Uno si chiede 10 volte al giorno: come va, come stai, tutto bene, no? Non perché lì ci sia un contenuto di informazione fondamentale, ma perché farsi un breve colpo di telefono e sentire l'altro come sta, come dire, non per quello che dice, ma per il gesto che è, crea una relazione. E poi ci sono alcuni passaggi importanti nella vita, più duri o più felici, o più, cioè alcune cose più di fondo su cui effettivamente uno deve trovare il modo e il tempo, magari non lo trova subito, ci mette un mese a trovare la misura, a trovare il quando, il come, con che parole, eccetera, in cui uno si deve fermare e dirsi: ok, qui c'è una questione, no? Allora, l'esperienza forte della preghiera è di questo tipo qua, cioè è un'esperienza quotidiana che può essere anche molto spicciola, non particolarmente significativa o concettuale, o che può essere semplicemente un tutti i giorni speso insieme, ma che è la condizione eventualmente per arrivare ad alcuni punti radicali dove la nostra vita ha una domanda, una questione fondamentale, e dove per però potersi sedere di fronte a Dio sentendolo parte della questione bisogna averci vissuto insieme molto tempo, no? Non necessariamente con grandi devozioni, ma certamente con l'esperienza quotidiana di una condivisione. Sono riuscito a spiegarmi un po' o no? Non capisco dalle facce, vabbè. Dunque, la lotta con le parole sulle questioni serie è una faccenda che rimane sempre, non c'è la formula giusta, no? Nella preghiera come nella vita, no? Non è che c'è uno e un solo modo per le questioni serie, no? Non c'è e basta, no? E non c'è mai la sicurezza, che nemmeno con la persona che io amo di più al mondo e che conosco meglio, che quello che dirò sarà raccolto e che io riuscirò a capire quello che l'altro mi sta dicendo. Non solo, ma che l'altro riuscirà a trovare il modo di reagire che sarebbe quello che io vorrei che fosse, ma che spesso non so nemmeno quale vorrei che fosse, no? Riesco a essere certa di sapere quello che non vorrei che fosse, quello in genere lo sappiamo benissimo, ma che cosa io mi aspetto realmente che l'altro faccio dica, spesso è difficile persino che lo sappia io, quindi non è automaticamente detto che l'altro ci azzecchi. E da questo punto di vista funziona lo stesso. Dunque, quando abbiamo l'esperienza che Dio non parli o non ascolti, la prima cosa da chiederci è che cosa ci aspettavamo. Nessuno di noi è così ingenuo, credo, da valutare l'ascolto di Dio semplicemente in termini materiali. Ma ogni tanto poi si fa il giro, no? Si ridiventa come bambini nella quotidianità, in cui uno dice, bene, io ho bisogno di questo, no? E perché questo non accade? No? E va bene, ci sta, cioè fa parte del nostro rapporto con Dio, no? Se no rischiamo di essere degli adulti ben educati che per paura di essere delusi non chiedono, no? Che dice, se mi mantengo sul generico così non rischio di essere deluso, no? Di dubitare della presenza di Dio, no? Ma dubitare fa parte di un rapporto. Arrabbiarsi con l'altro per dirgli, dicendogli, ma perché non ci sei? È parte integrante di un rapporto. Dunque c'è una dinamica tra parole e silenzi, tra ascolti riconosciuti e ascolti non riconosciuti, che è abbastanza complessa. Dicevo, la crocifissione è il caso serio, poi vediamo un po' parola per parola, velocemente, spero. Il caso serio esattamente, come dire, di ciò che è giusto ma fa male, di quando volersi bene fa male. Gesù è quello che sta facendo, quello che deve fare, quello che è convinto di fare, gli sembra che questo sia la logica conclusione di come si è messo nei confronti della vita e del mondo, va tutto bene però sta male. E qui c'è una questione gigantesca per noi, perché, come dire, la nostra illusione molto contemporanea che le cose giuste funzionano come a scuola, per cui se il compito è giusto mi danno 10 e se non mi danno 10 vuol dire che c'era qualcosa di sbagliato, è terrificante, no? Noi in fondo abbiamo permanentemente questa presunzione che le cose giuste vuol dire che funzionano e che danno soddisfazione e che fanno bene, non male. E se quelle cose fanno male è perché c'è qualcosa di sbagliato, cominciamo a cercare o il colpevole o l'errore. Quello che ci viene detto da parte di Gesù in questa struttura è che le cose giuste a volte fanno male. Poi sarebbe lunga questione sul perché, ma funziona così. No? E che c'è un posto dove volersi bene non fa più male, che si chiama paradiso, infatti, cioè non è nella storia, no? La definizione di paradiso è un posto dove volersi bene non fa più male, no? Dove c'è il bel voto rispetto al percorso corretto, no? Allora, il caso della morte di Gesù è veramente il caso dove le cose giuste fanno male. Gesù nel Getsemani ha chiesto a Dio che questa cosa gli fosse risparmiata. E apparentemente Dio non ascolta. Non solo, ma in questa situazione tutti parlano tranne Dio, il Padre, che sembra essersi ritirato in un grande silenzio. E l'inizio del Vangelo di Marco dice, poi lo del pezzo che abbiamo letto, dice, poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere, no? E qui un esegeta vi spiegherebbe che siccome c'è una profezia in Isaia che tireranno le sorti, allora Marco, i sinottici aggiungono questa cosa del tirare a sorte del vestito di Gesù per spiegare che Gesù è quel Messia lì, detto in Isaia, no? Cioè è un accordo al testo profetico, ed è vero assolutamente dal punto di vista tecnico, ma a me sembra molto interessante, no? Di fronte a al caso serio di quando le cose giuste fanno male, la reazione di quelli intorno è tirare le sorti, cioè andare un po' a caso, sfidare la fortuna, no? E dire vabbè, a lui gli è capitato così, speriamo che io me la cavo, no? Speriamo che a me il dado mi dice bene e non mi... che è in fondo ciò che tutti facciamo di fronte al caso serio degli altri, tranne poi quando ci troviamo nel nostro caso serio a essere abbastanza seccati del fatto che gli altri paiano piuttosto indifferenti e sperano di cavarsela, no? E qui c'è un altro elemento fondamentale, perché è l'unico che in qualche modo, gli unici che verranno riconosciuti come, come dire, come facenti parte della stessa preghiera di Gesù, sono il centurione che lo riconosce e poi quelle che non parlano come Gesù alla fine, cioè le donne, no? Cioè quelli che stanno nella condivisione di quella sofferenza lì, che in qualche modo non tirano le sorti, no? Non dicono vabbè, speriamo che a me mi dica bene mentre a lui gli ha detto male, no? Ma che in qualche modo sono capaci di stare a fianco, di sopportare il dolore dell'altro. Ma questo lo vediamo tra un attimo. Ci sono molte parole in questo testo. Allora, parla prima di tutto l'iscrizione sulla croce, no? Il re dei giudei, che fa una dichiarazione, una definizione, no? Poi ci sono, parlano i passanti che dicono: tu che distruggi il tempio, lo ridifichi, salva te stesso. Ci sono gli scribi e i farisei che dicono: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Ci sono quelli crocifissi con lui che lo insultano, no? Cioè tutti quelli che parlano, parlano senza riconoscerlo, no? Non è raccolta la questione di Gesù, no? Pensate a quando sulle cose serie della nostra vita ci sentiamo così, cioè che nessuno capisce veramente quello che ci sta succedendo, che tutti hanno da dire la loro e da spiegarti come dovresti fare, ma nessuno sembra che veda quello che ti sta davvero succedendo, no? Sembra che, come dire, tutti parlano ancora una volta tirando le sorti, cioè in fondo è come se tu stai annegando, la gente sulla riva dice: no, ma non è un perfetto stile libero, dovresti piegare di più il braccio, no? E tu sei lì che anneghi, no? Gli altri stanno all'asciutto sulla riva, no? Ed è una sensazione, credo, ben condivisa, eh? Cioè che ci capita abbastanza spesso. Tutte queste parole hanno tutte la stessa direzione, e la direzione è: pensa a te stesso, salva te, no? In fondo cosa dicono, no? Se vuoi essere riconosciuto devi rovesciare quello che hai fatto fino adesso, no? Devi occuparti di te, non del resto, no? Devi smetterla di fare il re dei giudei, no? Cioè di fare quello che si occupa di altri, no? Devi occuparti di te, eh? Hai parlato, hai bampato, hai fatto, salva te stesso. E anche qui guardate che questa dinamica è fortissima, no? C'è un modo per essere riconosciuti e raccolti nel mistero della nostra vita a buon mercato, ed è essere come tutti, no? Cioè finire per scusare il fatto che ognuno tira le sorti, no? Se anch'io mi metto da quella parte, alla fine va bene, no? È un principio che vale a 360 gradi nella nostra vita, no? Sono tutti così. Questa è una delle frasi tragiche, no? Ma si fanno tutti così, no? In fondo. E anche qui, come dire, c'è un tema grosso, no? Che è quello che l'apertura a Dio ci pone in una condizione di diversità, no? Non perché siamo credenti, no? Ma perché dice la nostra unicità, no? Il criterio non può essere fare come fanno tutti, no? E dunque ognuno di noi è diverso, no? Ognuno ha da cercare la propria verità per essere riconosciuto nella propria verità. E, vabbè. E in questa condizione c'è una parola di Gesù che, come sapete tutti, per averlo sentito 100.000 volte, è una citazione di un salmo, no? recita un versetto di un salmo. Per un buon ebreo questo è l'atteggiamento fondamentale della preghiera. I salmi sono la preghiera per eccellenza. Ma il salmo che Gesù recita in questo momento è un salmo di imprecazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi noi lo possiamo ammorbidire, tutto quello che vi pare, ma è, se lo andate a studiare nell'esegesi del salmo, fuori da questo contesto, troverete che è un salmo di imprecazione, di disperazione. E qui c'è un taglio radicale a tutte le nostre idee circa il fatto che la preghiera deve essere moderata, carina, gentile, come dire, fiduciosa, speranzosa, eccetera, in assoluto, no? Lo può essere, ma può anche non esserlo. Può anche essere, soprattutto in un tempo, in un caso serio, un grido. Gesù in questo testo prega e grida dopo. Emesso un alto grido, spirò. Dunque non compie atti particolarmente devoti. Però prega, cioè a fronte di ciò che gli viene detto, pensa te stesso, lui si rivolge al Padre. Non accetta questa legge di idolatria. Mantiene aperta la sua fiducia che nemmeno questa morte andrà persa nel vuoto. Che anche quando sembra che Dio non risponda, vale la pena di gridare a lui. Ed è carino perché il versetto seguente, alcuni dei presenti udito ciò dicevano: ecco, chiama Elia. È buffo perché è come se Marco ci dicesse che gli ebrei che sono intorno a Gesù non sono dei buoni ebrei, non capiscono l'ebraico e non riconoscono il salmo, cioè dicono una sciocchezza. Elohim non è Elia, no? Cioè, per noi col gioco delle traduzioni va bene, possiamo anche confonderlo, ma certo i contemporanei di Gesù no, perché quello era il salmo che recitavano nel Tempio, sanno bene di che cosa si sta parlando. Ma qui Marco ci sta dicendo una cosa fondamentale, che se entri nella logica di pensare te stesso, se vuoi essere ascoltato e non ascolti, se non accetti la logica di Gesù, alla fine ti perdi. Non capisci nemmeno più te. Ci dice che questi qua si sono confusi da soli. Quando leggo questo testo penso sempre all'ultima riga del Te Deum, no? La grande preghiera di ringraziamento che la Chiesa si fa recitare, per esempio, alla fine dell'anno, il 31 dicembre. La sua ultima riga è: che io non sia confuso, no? Non confondere, no? Che io non sia confuso in eterno. Che trovo che come conclusione della grande preghiera di ringraziamento, quella che nella tradizione della Chiesa è proprio la lode a Dio per dire grazie, infatti si usa l'ultimo giorno dell'anno per ringraziare dell'anno, cioè è una roba che sarebbe quando uno proprio è bello, contento, che si sente ricco, abbondante, sovrabbondante, dice a Dio: ah, grazie di tutto quello che mi hai dato. L'ultima riga è: che io non sia confuso, per favore, abbi pietà. Trovo che è sapiente, no? Perché il nostro rischio è sempre questo, no? Perdere di vista questo romanciamento cristologico ci confonde, fa di noi gente che non sa più nemmeno riconoscere il versetto del Salmo, altro che il mistero. Quello che Gesù opera in questo suo continuare a pregare è rimanere fedele a sé, no? A tutta la sua vita, muore come ha vissuto, no? Dunque con un io e il Padre siamo una cosa sola, dice Giovanni, no? Cioè la sua relazione col Padre, che è vera in tutta la sua vita, per cui il Padre gli fa risuscitare Lazzaro, gli fa compiere i miracoli, gli fa, no? La potenza del Padre opera in lui, non la cede nemmeno in quest'ultimo momento, anche se diventa una imprecazione, un grido, no? Ma continua a rivolgersi al Padre, non ad altri, quindi rimane fedele a sé, rimane fedele alla relazione che ha col padre e che ha con gli uomini, non dice una parola di giudizio. Gli altri sinottici ci dicono che addirittura che perdona, no? Il padre perdona perché non sanno quello che fanno, cioè rimane fedele al modo in cui si è messo in presso gli uomini e rimane fedele al silenzio e alle parole, no? Non dice parole in più né parole in meno, no? Esattamente a tutto il percorso che ha vissuto. Allora, mi sembra che in questa svolta profonda la preghiera è l'esercizio della fedeltà nel tempo. E per questo poi la tradizione cristiana l'ha spesso identificato come un problema, la preghiera, legato al tempo o ai tempi. La preghiera fondamentale della Chiesa si chiama liturgia delle ore ed è la santificazione del tempo. Allora si prega le lodi, l'ora terza, l'ora sesta, l'ora nona, i vespri, la compieta, no? La preghiera dei monaci, del breviario dei preti, ma al di là della forma è la preghiera che santifica il passare del tempo, no? La preghiera si scandisce sui tempi, traduzione che poi ne è stata fatta nell'Ottocento nella logica devozionale: la preghiera è una questione di tempo. Finale, io non ho tempo di pregare, ok? Capite l'evoluzione della questione? Però noi dobbiamo tornare all'origine, non alla sua evoluzione, no? La preghiera è l'esercizio della fedeltà a sé, alla relazione con Dio, alla relazione con gli altri esseri umani e al silenzio e alle parole di questa relazione esercitata nel tempo. E il silenzio di Dio è Dio che si ritrae per darci tempo. Tutti abbiamo l'esperienza che quando qualcuno ci conosce troppo bene e ci previene, da una parte ci fa piacere, dall'altra non ci dà il tempo di esprimere delle cose. E questo alla lunga è molto faticoso, perché l'esprimerle non è solo comunicarle, ma l'esprimere è lo sforzo che io faccio di rendere presente e chiaro a me quello che voglio dire. E se l'altro mi finisce sempre la frase prima, io a un certo punto gli dico: lasciami finire. Perché ci va un tempo per essere fedeli a se stessi, perché noi non siamo Dio, non siamo coeterni a noi stessi, totalmente contemporanei a noi, noi siamo un po' sgranati nel tempo, abbiamo bisogno di tempo. Dunque il silenzio di Dio è questo ritrarsi perché noi possiamo esercitare la nostra fedeltà nel tempo, fra i tempi. Infatti alla fine Dio riconoscerà Gesù risuscitandolo e così riconoscerà noi e darà compimento a tutto ciò che abbiamo chiesto. Ma alla fine del tempo, perché nel frattempo ci tocca pregare, cioè esercitare la fedeltà a questa relazione aperta che non si fa smontare. Contemporaneamente, in questo racconto di Gesù ci viene detto che Dio che tace però non è da un'altra parte, è a fianco a noi nel grido di Gesù, cioè come noi il Padre in Gesù ha sperimentato il suo stesso silenzio, quanto è duro abitare nel tempo. E dunque ci rimane a fianco. Paradossalmente dovremmo imparare a essere indifferenti al fatto che Dio risponda o non risponda, non perché non conta, ma perché, come dice un adagio rabbinico, ciò che tarda accadrà. Se ciò che tarda accadrà, prima o poi Dio risponderà. Ma è vero che la nostra esperienza è che noi siamo bambini di fronte a Dio, dunque sempre un po' impazienti. Quando arriviamo? Quando arriviamo? Quando arriviamo? Ma siamo quasi arrivati, ma quando arriviamo? E dunque ci è particolarmente faticosa l'esperienza di chi ci dice: dietro la prossima curva, Adesso ancora una curva e poi arriviamo, no? Ci è particolarmente noiosa questa cosa, no? Bene, allora succedono dopo la morte, dopo l'ultimo grido di Gesù, tre cose. Il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso, prima cosa. Seconda cosa, allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Finalmente una parola di riconoscimento, uno che capisce che non è un ebreo, un pagano, eccetera eccetera, no? Ma lui raccoglie questa morte, no? È l'anticipo della risposta del padre, eh? Il centurione è l'anticipo della resurrezione, costui veramente era figlio di Dio. E poi la terza cosa, che è quella che a me personalmente piace molto, è questi ultimi due versetti. C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali, eccetera, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. E queste non parlano. E non si sa cosa ci stavano a fare lì. C'erano poi, stavano lì. E, a mio modo di vedere, in questa riflessione che siamo andati facendo, loro esprimono veramente l'atteggiamento di sequela, l'atteggiamento orante, no? Seguono Gesù. Gli vanno dietro, no? Ripercorrono i suoi passi, no? E conservano nel silenzio. Non fanno, non decidono, non si sa, no? Nelle righe seguenti si dirà che lo ungono il cadavere, lo depongono, eccetera, e poi saranno quelle che lo riconoscono risorto, no? Saranno le prime a riconoscere la risposta del padre alla preghiera di Gesù, no? Perché in fondo sono state zitte, non hanno chiesto e non hanno commentato, non hanno invitato, non gli hanno spiegato Gesù cosa doveva fare per far che tutto funzionasse, eh? Sono rimaste ad osservare. Nella tradizione cristiana, credo lo sapete bene tutti, la dimensione del guardare nella preghiera ha avuto un'importanza pazzesca dal 1100 fino al 1800. Poi ha prevalso un'idea più razionalistica e dunque la preghiera si è trasformata in parole dette o parole ascoltate. Ma per lunghissimo tempo la preghiera ha avuto questa dimensione visiva, no? Che poi noi abbiamo trasformato in quest'idea della contemplazione, che non sappiamo più bene cos'è, perché contemplare vuol dire guardare, però poi bisognerebbe contemplare Dio, che dato che non si vede non sai bene cosa guardare, e quindi la nostra domanda è: cosa devo pensare quando contemplo? No? Che ci siamo persi il vedere, non so se riesco a spiegarmi, cioè c'è un'evoluzione da questo punto di vista un po' buffa che ci fa perdere alcuni elementi. Ma per lunghi secoli la gente ha guardato per esempio i dipinti delle chiese, le storie raccontate, ha guardato le icone o i quadri, poi ha guardato l'Eucaristia innalzata, o gli ori e i brillanti che tanto a noi fanno scandalo degli arredi liturgici, i colori, i profumi, le statue, ok? Perché guardare, rimanere lì a osservare, è una parte decisiva della nostra capacità di ascoltare. Noi non ascoltiamo solo con le orecchie, ascoltiamo anche con gli occhi, le facce che gli altri fanno, come si vestono, come si propongono, se si muovono imbarazzati o rilassati, ci dice tantissimo. Che cosa c'è da guardare nell'esperienza della preghiera? Poi oggi in Occidente c'è un po' di nuovo questa moda delle icone orientali, no? Che fa tanto il cristiano impegnato, perché è vero che sono un'iconografia un po' particolare, no? Ma guardate le statue, le raffigurazioni dei santi, c'è tanto da imparare. A guardarle. Guardate le chiese storiche come sono fatte. Queste donne ci dicono che, per esempio, un atteggiamento della preghiera che non può essere deluso è quello degli occhi. Pregare con gli occhi non ha bisogno di risposta. E forse quando Dio tace bisogna imparare a pregare con gli occhi per riuscire a rimanere, a fare questo esercizio di fedeltà nel tempo, come le donne che osservano da lontano e trasformano poi la loro osservazione, quando serve, in una preghiera delle mani, che è la deposizione di Gesù e la cura poi del suo cadavere, che farà di loro le testimoni della resurrezione, per andare presto al mattino a prendersi cura di un cadavere, no? Cioè fare un'opera di lusso inutile, tanto ormai è morto, no? Non c'è più niente da fare, infatti i discepoli ben si guardano ad andarci. Ma le donne pensano che la pietas verso un cadavere sia comunque qualcosa da esercitare. Dopo aver guardato con gli occhi la morte, vanno al sepolcro la mattina presto e saranno premiate per quest'opera di lusso e vedranno angeli che annunceranno loro che non è morto, non è qui. E forse dunque sono le prime ad avere una risposta, dopo che Dio non ha parlato. Va bene, basta, mi fermo qua. Mi sembra che da questo punto di vista comunque la questione appunto è decisiva, no? La ricollego a quanto dicevo all'inizio, cioè la preghiera cristiana ci insegna che se la logica della preghiera non è semplicemente economica, dunque io chiedo, se Dio mi esaudisce vuol dire che risponde, se non mi esaudisce vuol dire che non mi risponde. Ma se la preghiera invece ha una logica relazionale, è un problema di tempo, non nel senso di quanto tempo preghiamo, ma dei tempi della vita che scorre tra la preghiera e ciò che l'altro fa a fronte della mia domanda, ed è una preghiera, ed è un problema non solo di parole, di richieste, ma di occhi, di mani, cioè di qualche cosa che forse misura altre risposte, che non passano necessariamente solo tra l'esaudire il desiderio. Basta.
Posso dire una cosa?
Sì, certo.
Qualche anno fa ho detto qualcosa di Dio. Rispettivamente alle sue esperienze dopo il 1948, in cui lui praticamente ha dovuto ritirarsi a spesa e non avere più nessun influsso, almeno esteriore, nelle faccende, nelle questioni della Chiesa, riguardo a quella frase che lui diceva, l'aveva detto anche Alessandro Manzoni quando è andato a visitare prima di morire: tacere, adorare e godere. Io trovavo un po' incomprensibile questo suo atteggiamento. Adesso riesco a capirlo un po' di più dopo quanto lei ha detto.
Sì, allora lì, ma come poi voglio dire, ce ne sono altri nel corso della storia dopo Rosmini, no? Come dire, è un'esperienza abbastanza strutturale del cristianesimo, quello che i mistici chiamano l'attraversamento della notte oscura, no? Cioè non è una roba poetica, poi la possiamo chiamare in modi poetici, dargli i nomi che vogliamo, ma questa cosa di un passaggio in un tempo in cui si può solo tacere, adorare, guardare e non smentire la propria fedeltà, non è una cosa che succede solo a noi perché siamo molto imperfetti nella fede, allora Dio non ci dà ascolto, che ne so, quei ragionamenti lì. Ne succede solo ai grandi mistici e santi, noi poracci ci abbiamo una vita più concreta. No, questa qui è una cosa che ognuno che si mette alla sicura di Gesù prima o poi succede. in piccolo, in grande, per motivi pubblici più visibili, più raccontabili, per motivi più privati, più inspiegabili al resto del mondo, in modi che poi se uno fa l'intellettuale dunque li scrive e 100 anni dopo la gente ancora li conosce, oppure in modi quotidiani come al 90% di noi, per cui nessuno li scrive e forse nessun altro oltre noi li saprà. Questo va bene, può essere molto diverso, ma il passaggio è lo stesso. Non si è discepoli del Cristo senza passare attraverso una notte oscura. Appunto, io preferisco l'espressione dei mistici perché mi ricorda alcune cose, ma ognuno poi la può chiamare, cioè senza passare attraverso un tempo in cui la nostra fedeltà è messa alla prova dal tempo, ed è la fedeltà reale a noi stessi, la relazione con Dio e la relazione con gli altri, e in cui siamo in qualche modo depotenziati rispetto a ogni soluzione, a ogni possibilità di dire questo è giusto, questo è sbagliato, no? O viviamo il giusto come una cosa che fa male da morire e basta. E io credo che ad esempio di questo dovremmo ricominciare a parlare un po' tra cristiani, no? Sia attraverso le esperienze più grandi, no? Di quelli che appunto si possono raccontare e conoscere, studiare, capire quali erano i motivi, ma anche attraverso le nostre esperienze più, forse più quotidiane, più semplici, no? Ma non si dà proprio un cristianesimo senza un passaggio per la croce, questa cosa ce l'hanno sempre detta, ma è proprio vera. E dunque attraverso un tempo in cui apparentemente Dio non risponde. Non è la patologia del cristianesimo, non so se riesco a spiegarmi, cioè non è il segno che qualcosa non funziona se Dio non risponde, è il segno che funziona. Cioè non è la patologia, ma è la normalità. Perché appunto la vita non è che se fai tutto giusto ti danno 10, anzi insomma, strutturalmente proprio il fare tutto giusto provoca dei passaggi di rottura e dunque di grande dolore. Bene, arrivederci, a dopo la festa nazionale.